Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo, mentre levato in piedi, stava presso il lago di Genesaret e la folla gli faceva ressa intorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù vide due barche ormeggiate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di spostarsi un poco da terra. Sedutosi, si mise ad ammaestrare le folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e calate le reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti». E avendolo fatto, presero una quantità enorme di pesci e le reti si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche al punto che quasi affondavano. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: «Signore, allontanati da me, che sono un peccatore». Grande stupore infatti aveva preso lui e tutti quelli che erano insieme con lui per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». Tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Parola del Signore.
Devo ricostruire un linguaggio di attesa, di speranza,
dentro una realtà che proprio ha smarrito questa speranza. Allora, avete ascoltato, un angelo tocca le labbra del profeta Isaia con un carbone preso dall'altare dell'incenso e quasi quasi mettendo plasticamente quello che dice il Salmo, no? Che cosa ti darò, come ripagarti, lingua ingannatrice, che è la lingua degli uomini, che freccia pure di un prode con carbone di Ginevra. Allora questo atto quasi liturgico dell'angelo che prende dal carbone dall'altare dell'incenso e tocca le labbra di Isaia per purificarlo, è come se dicesse: questa presenza ti rende abile, ti rende capace di annunciare questa parola. Dice: ecco, questo ha toccato le tue labbra, perciò è scomparsa la tua iniquità e il tuo peccato è espiato. Solo dopo che Isaia percepisce questo perdono del peccato, questa restaurazione della sua identità, quest'uomo nuovo che è nato da questo incontro liturgico con il suo Dio, finalmente può rispondere. Una voce dice, la voce del Signore dice: chi manderò e chi andrà per noi? E Isaia risponde: eccomi, manda me. Allora, questo è chiaro, ma questo è un po' lo schema, diciamo così, sul quale deve modellarsi questa logica della chiamata, che adesso andremo a vedere nella storia di Pietro. Siamo sul lago di Genesaret, un altro contesto. Siamo alla periferia dello della realtà di Israele, siamo in un luogo abbastanza contaminato dal paganesimo, e in questo luogo Gesù si mette a parlare della parola di Dio, racconta agli uomini che sono presso il lago le meraviglie di questa parola di Dio che forse non gli era così nota. Siccome si accalca molta gente, vede la barca di Pietro, domanda di salirci sopra. Dopo aver parlato, cioè dopo aver annunciato le cose del regno, immaginate come stavano loro, stavano come state voi tante volte, ascoltano le esigenze del regno e dicono in cuor loro: come sarebbe bello, come vorrei poter esserci, come vorrei poter collaborare, come poter instaurare questo regno in un luogo, in un momento, in un tempo e in mezzo a un popolo che non vuole sentir parlare delle cose di Dio. Come riportare queste cose che io ascolto qua della parola del Signore in una realtà, quella che sta fuori, quella che domani mi aspetta al lavoro, magari, che repelle, respinge questa logica del re. Non ce la fai. Anche perché la prima cosa che ti viene in mente è: ma io posso annunciare il regno? Ma il mio amico, quello della mia famiglia o il mio collega di lavoro, quando mi ascolterà, dirà: ma che ti sei scordato di sé? Ma sei un peccatore, ma sei peggio di tutti, ma cosa vuoi dire? Allora tu dici: beh, siccome io sono un peccatore non posso annunciarlo, e dunque senti questa difficoltà. Hai ascoltato una parola, sai che questa parola ha il potere di compiere ciò che dice, ma ti senti in qualche modo inadeguato. Allora, forse questo è il sentimento di questi uomini. Allora Gesù cosa fa? Appena ha terminato di dire queste parole, vorrebbe dire a questi uomini: adesso potete sperare contro ogni speranza. Adesso che avete ascoltato questa parola, potete metterla in atto per accorgervi che essa porta frutto, che essa veramente genera ciò per cui è stata mandata. Per farlo usa una sorta di escamotage. Guarda Pietro e gli dice: prendi il largo e getta le reti. Chiaro? Come se io dicessi a te: va bene, allora hai ascoltato questa parola, ti è piaciuta? Ti sei sentito chiamato in causa? Riguarda la tua vita? Hai capito che forse potresti essere un annunciatore di questo Vangelo agli uomini di questa generazione? E tu diresti: beh, sì, perché no? Ma come? Bene, prendi il largo e getta le reti. Tu dirai: ma Signore, getta le reti, ma io ho già una certa età, ho già la mia famiglia, ho già le mie cose, ho fatto tanti peccati. Può essere che oggi io posso gettare le reti, cioè posso andare nel mare profondo dell'altro, del mio nemico, dell'altro, del prossimo, posso andare a ritrovarmi il luogo dal quale tu parli con i tuoi gemiti inesprimibili. È possibile che io posso fare questo, ma il mio prossimo, quando mi vedrà, non vorrà neanche sentirmi parlare. Allora Pietro fa il suo primo atto di fede e dice: Signore, abbiamo pescato tutta la notte, come dire, tutta la vita ci ho provato, non ci sono riuscito. Abbiamo pescato tutta la notte, però io stavolta lo farò sulla tua parola. Mi fido di questa cosa. Allora getta le reti, il resto lo sapete, la pesca miracolosa, si riempiono due barche, quasi traboccano i pesci. Una esperienza esagerata. Gli uomini che guardano dicono: allora, se noi aderiamo a questo progetto, finalmente torneremo a vedere l'abbondanza della grazia. Se noi ci mettiamo nella nostra vita, per quanto peccatrice, allora vedremo come questa grazia che Dio manda volentieri produrrà il suo frutto. Allora veramente Dio si prenderà cura di questa generazione. Ma Simon Pietro, quando vede questo spettacolo, si rende presto conto di non essere in grado. E subito dice: Signore, si inginocchia davanti a Gesù. Signore, allontanati da me, perché io sono un peccatore. Dice l'esatto contrario di quello che dici tu quando preghi: Signore, abbi misericordia di me, guardami. E lui direbbe: sì, ti guardo, ho misericordia. Sai cosa vuol dire se io ho misericordia? Vuol dire che tu, appena io ti ho usato misericordia e ho purificato le tue labbra e ho purificato la tua vita, tu puoi capire che c'è una vocazione per te, che c'è una missione per te, e puoi aderirti e sei abilitato a farlo. Per questo io ti sono venuto a parlare, ti sono venuto a incontrare. Una grande paura prende tutti quanti. È interessante guardare questa vicenda di Pietro nel contesto di tutta la sua vita. In molte occasioni Pietro dovrà riformulare la sua idea su Gesù, fino alla fine, fin dopo la resurrezione di Cristo, dove sullo stesso lago di Genesaret Gesù gli domanderà, nella fine del Vangelo di Giovanni: Pietro, dopo che hai visto tutte queste cose, questo te l'ho detto io, mi ami tu più di costoro? Hai compreso qual è la tua vocazione veramente? Hai compreso che cosa sarà della tua vita? Hai compreso che morirai per me? Eri un peccatore, ma io ti ho reso in grado di testimoniare la veridicità, l'autenticità di questo Vangelo. Questa è la storia così come l'abbiamo letta. Adesso andiamo a guardare cosa potrebbe essere per noi. Ma tu, cristiano, ce l'hai veramente questa esperienza? Ti si è sciolto il cuore quando la parola ti ha raggiunto? L'hai vista verificarsi dentro la tua vita? E se l'hai vista verificarsi, hai capito qual è il tuo posto in questa trasmissione della fede? Qual è la tua missione in questa instaurazione del regno? Puoi dire prontamente: sì, eccomi, mandami. Mi sono reso conto che le altre parole non contano molto, che anche la mia vita, tutto sommato, non è che conta molto. Conta se tu la fai contare, produce se tu la fai produrre, dà frutto se tu la usi. Allora io lo farò volentieri, ecco, manda me. C'è questo, guarda che questa è la tua cartina tornasole. Da qua capisci qual è il livello della tua consapevolezza di essere stato amato, perdonato dai peccati e dunque chiamato. Non farti i sensi di colpa e non usare i condizionali. Sì, vorrei, mi piacerebbe. Guarda bene, usala come criterio. Ho ascoltato una parola, questa parola mi ha raggiunto, mi ha reintegrato. Se mi ha reintegrato, che mi impedisce di fare la volontà di Dio? Che cosa veramente mi impedisce? Allora il peccato è perdonato o non è perdonato? E se è perdonato, perché non posso agire ora, subito? Allora assisteresti alla pesca miracolosa, questo te lo promette la Chiesa. Assisteresti a una pesca veramente miracolosa. Gli uomini di questa generazione si lascerebbero incontrare da questa offerta di salvezza. È perché tu sospetti ancora, è perché tu aspetti ancora, è perché tu ancora ti senti non idoneo che il mondo non si muove. E questa fede muore là dove nasce, muore nei luoghi dove viene celebrata, muore nei tempi in cui viene liturgicamente manifestato. Direbbe Isaia, che ha fatto questa esperienza: non temere, piccolo greggio, non temere. Il Signore sarà con te sempre, oggi, domani e sempre. E sempre attenderà che tu finalmente offra la tua vita in espiazione per i tuoi peccati e per la costruzione del Regno di Dio. Possiamo dare Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, in questo tempo in cui l'uomo è così lontano dalla conoscenza della tua grazia, della tua misericordia, lontano dall'adesione alle tue leggi, lontano dalla vocazione a costruire il tuo regno, tu vieni incontro alla debolezza della tua Chiesa. Suscita uomini nuovi, capaci di annunciare la tua parola, fa sorgere un tempo veramente nuovo, in cui tutti si sentano coinvolti, convocati, chiamati per nome e inviati. Per questo ti preghiamo. Preghiamo Padre Santo per la Chiesa, ti preghiamo soprattutto per le vocazioni alla vita sacerdotale e religiosa. Noi non vogliamo più uomini funzionari delle cose sante. Noi abbiamo bisogno di uomini che sappiano morire per la verità, in qualche modo, come tu darai loro la possibilità di farlo. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per quelli che oppressi dalla memoria dei propri peccati, dalla consapevolezza della propria fragilità, non osano offrirsi per te, non si sentono pronti per te. Mostra loro a che cosa li stai chiamando e abilitali a donarsi totalmente. Questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo anche per quegli uomini che in qualche modo ostacolano il regno. Noi ti chiediamo non una giustizia sommaria per loro, ma un'esperienza di misericordia che cambi loro il cuore. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti prego per questi tuoi figli che ascoltano volentieri la parola e che tuttavia le preoccupazioni del mondo, le cose della vita, l'incapacità di mantenere vivo l'entusiasmo, non li mettono nelle condizioni di operare la tua volontà. Fa di loro un terreno buono che produca dove il 30, dove il 60 e dove il 100 per uno. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore. Amen.